E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, da parte del vostro Enzo, un bentornati al nostro programma. Il soggetto del nostro studio è il sacerdozio del Signore Gesù Cristo, il quale è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nella seconda parte del capitolo 7 avevamo visto come il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne risultasse inferiore a quello di Gesù, e nel capitolo 8 come a ciò conseguisse la superiorità del nuovo patto sull'antico. I discendenti di Aaron esercitavano il loro ufficio in un tabernacolo costruito sulla terra dalla mano dell'uomo, dove gli israeliti rendevano il loro culto di adorazione a Dio e che era soltanto una figura di quello che è in cielo. Il santuario celeste dove il Signore Gesù svolge oggi il suo ministero ci introduce a un'adorazione migliore. Molte persone identificano la legge con i 10 comandamenti, ma l'epistola agli ebrei ci mostra anche quella parte della legge che riguarda l'adorazione e il sacerdozio. Questi soggetti hanno fatto emergere un altro tema di importanza fondamentale per l'uomo, qual è la risoluzione della questione del peccato. In questo contesto, lo scrittore ha evidenziato come la legge non abbia affatto risolto questa questione. Leggiamo infatti al capitolo 10, versetto 4 dell'Epistola. «Perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati». Esaminiamo ora il contenuto del capitolo 9. Leggiamo i primi 5 versetti. «Certo». Anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i panni della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Il vecchio patto conteneva le norme che regolavano il culto da rendere a Dio per il tramite dei sacerdoti levitici e indicava le caratteristiche per la costruzione del santuario terreno, luogo deputato a questo culto. Il santuario era stato edificato sulla terra con materiali di questo mondo. Aveva dimensioni ben precise, forma e fattura rigorose, arredi preziosi realizzati dagli artigiani più esperti e sapienti. Nulla era stato casuale. Inoltre, un rigoroso rituale scandiva le cerimonie che in esso vi officiavano. Nonostante fosse la figura di un santuario perfetto che è nel cielo, essendo stato realizzato sulla terra, aveva sempre dei caratteri terreni imperfetti. Questo evidenzia ancora di più il contrasto con il santuario celeste di cui lo scrittore ci parlerà successivamente. Il santuario in cui gli ebrei si recavano ad adorare Dio al tempo in cui viene scritta questa epistola era il terzo tempio, conosciuto come il Tempio di Erode, ma lo scrittore non si riferisce a questo, bensì al primo tabernacolo costruito nel deserto da Mosè. Esso aveva una struttura molto semplice ed era stato costruito utilizzando materiali di questo mondo, era stato fatto secondo il modello di quello in cielo, ma, come vedremo, gli risultava inferiore sotto molti aspetti. Il tabernacolo era una grossa scatola a forma di parallelepipedo, rivestita d'oro, lunga 30 cubiti, circa 16 metri, larga 10 cubiti, circa 5 metri e mezzo, e alta 10 cubiti. Era diviso in due sezioni. La prima si chiamava il luogo santo e conteneva alcuni arredi, quali la tavola dei panni di presentazione e il candelabro d'oro. Poi, sullo sfondo, c'era l'altare d'oro dove veniva bruciato mattina e sera l'incenso che parla di preghiera. Su questo altare non venivano fatti sacrifici. Nel luogo santissimo, che era separato dal luogo santo da un velo, e nel quale entrava il sommo sacerdote soltanto una volta all'anno, c'erano due arredi. L'arca, che era una cassa fatta di legno d'acacia, rivestita d'oro dentro e fuori, e su di essa il propiziatorio, riccamente ornato. Alle sue estremità c'erano dei cherubini, anch'essi fatti d'oro puro, che guardavano giù, verso il coperchio della scatola. E qui veniva posto il sangue delle vittime sacrificate che serviva a espiare il peccato, e questo ne faceva un propiziatorio. Quel sangue consentiva all'uomo peccatore di avvicinarsi al Dio tre volte santo, perché, come era scritto nella legge, senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Nel primo tabernacolo l'altare d'oro dei profumi era nel luogo santo, ma l'autore della lettera agli ebrei lo colloca nel luogo santissimo. Perché è stato spostato nell'interno? Il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo era fatto di lino fino egiziano, ritorto, quindi su cui erano stati disegnati dei cherubini, e parlava della umanità del Signore Gesù. quando egli morì sulla croce, sacrificando la sua vita come uomo, in quel momento il velo fu lacerato in due. Il velo che faceva da separazione tra Dio e gli uomini era stato tolto, e ciò significava che, attraverso la persona di Gesù Cristo, diventava accessibile, praticabile, la via per arrivare a Dio. Gesù è la via, e come scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetto 6, nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui. Il velo è stato strappato in due, e oggi noi possiamo andare direttamente alla presenza di Dio. Ma che cosa è accaduto all'altare d'oro? È stato spostato nel luogo santissimo. Aarone, nel grande giorno dell'espiazione, prendeva del sangue da spruzzare sul propiziatorio, un incensiere pieno di carbone e di incenso, ed entrava nel luogo santissimo. In effetti, facendo questo, trasferiva nel luogo santissimo l'altare dell'incenso. Prendeva l'incensiere, contenente i carboni ardenti dell'altare, sul quale stava l'incenso dolce, e lo portava nel luogo santissimo, ma poi lo riportava indietro. Doveva ripetere questo l'anno successivo e poi ancora quello dopo. Noi, invece, abbiamo un grande sommo sacerdote, che è il nostro grande intercessore ed è sempre davanti all'altare d'oro, che intercede per noi. Le sue preghiere vengono ascoltate, perciò l'altare d'oro è nell'interno, ma è anche all'esterno, perché noi possiamo accostarci a Dio attraverso di Lui per mezzo della preghiera. È questo che l'Apostolo Paolo intendeva quando scriveva ai Romani al capitolo 5, nei primi due versetti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. Nell'arca erano stati deposti un vaso d'oro contenente la manna, la verga fiorita di Aronne e le tavole del patto. La manna ci parla del ministero attuale di Cristo, il vero pane di vita, che nutre coloro che sono suoi attraverso la sua parola. La Bibbia è il pane con cui Dio nutre, fortifica ed edifica il nostro spirito. La verga di Aronne, che era fiorita, ci parla della morte, della resurrezione di Cristo. Era una verga di legno secco, morto, e fiorendo la vita era ritornata in lei. Le tavole del patto ci parlano del fatto che il Signore Gesù adempiuto tutta la legge. Lo scrittore puntualizza che al momento non gli è possibile parlare più approfonditamente del tabernacolo. Egli vuole mettere l'enfasi sul sacerdozio e sull'adorazione. In particolare, egli si preoccupa di che cos'è la vera adorazione e di come dobbiamo adorare. Leggiamo il versetto 6 di Ebrei capitolo 9. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto. I sacerdoti entravano continuamente nel santuario, essi non terminavano mai il loro lavoro. Ogni giorno essi attendevano al servizio del Tempio, ogni giorno vi tornavano, e così il giorno dopo e quello dopo ancora. Umanamente doveva essere molto monotono ripetere sempre questo rituale, ma la ripetizione di questo atto significava che quel servizio non era sufficiente, non bastava compierlo una volta. Vedremo invece che Cristo è entrato una volta soltanto nel luogo santo, non è stato necessario che Lui vi entrasse una seconda volta. I sacerdoti entravano nel santuario per compiervi gli atti del culto, per consentire al popolo di adorare Dio. Il servizio del Tempio non era fine a se stesso, ma aveva lo scopo di avvicinare il popolo a Dio, di stabilire un contatto per condurlo all'adorazione. I sacrifici che venivano offerti permettevano di ristabilire quella comunione che il peccato aveva interrotto, ma non introducevano i credenti alla presenza di Dio. L'adorazione non era diretta, perché avveniva sempre attraverso il tramite del sacerdote. Adorare significa dare a qualcuno qualcosa di cui è degno. Il Signore Gesù è degno di ricevere la nostra lode, la nostra adorazione. La vera adorazione porterà sempre al servizio. L'uno rimanda all'altra come due vasi comunicanti. Quando fu tentato nel deserto, il Signore Gesù rispose a Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo, e a Lui solo rendi il tuo culto, o in altre versioni, e servirai Lui solo. Non sarà necessario chiedere con insistenza, cercare di convincere o spronare le persone perché facciano qualcosa per l'opera del Signore, se esse partecipano a una vera adorazione di Cristo, perché la vera adorazione porta al servizio. Ogni vero adoratore sarà anche un vero servitore, pronto a dare il proprio tempo, il proprio denaro, il proprio impegno, la propria fatica, il proprio sapere, i propri talenti a beneficio della Chiesa. La vera adorazione conduce al servizio e questo tipo di adorazione è possibile solo attraverso Gesù Cristo. I culti del primo tabernacolo non portavano le persone alla presenza di Dio. Soltanto il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo. Leggiamo i versetti 7 e 8 di Ebrei, capitolo 9. Ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. L'autore ora sta parlando del grande giorno dell'espiazione. Questo era detto lo Yom Kippur ed era in un certo senso il giorno più importante nella vita della nazione di Israele. Era il giorno in cui il grande sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo per offrire a Dio il sangue della riconciliazione che consentiva all'intera nazione di essere accettata dal Signore per un anno intero. Il nostro grande sommo sacerdote è andato nel luogo santissimo, proprio alla presenza di Dio. È entrato e non ne è uscito. Egli resterà lì finché saremo in questo mondo. Quando ne uscirà, egli lo farà dopo i suoi, perché noi siamo parte di lui, siamo il corpo di Cristo. Lo scopo di tutto ciò è di rendere reale ai nostri cuori la presenza del Signore Gesù. È cominciata la tua giornata con Lui. Nel mondo in cui viviamo, sempre presi da mille attività, non abbiamo mai tempo per Lui. Mentre stai vivendo o hai vissuto freneticamente la tua giornata, Egli è stato con te? Lo hai adorato? Per adorarlo non abbiamo bisogno di andare in chiesa o di seguire una certa liturgia, anche se abbiamo bisogno di trovarci con il popolo di Dio e di partecipare a una adorazione concertata, collettiva, essenziale per la nostra crescita, ma possiamo adorarlo ovunque. Possiamo adorare in un campo di Gran Turco, in un'officina. Possiamo adorarlo in autostrada mentre siamo in viaggio, possiamo adorarlo in ufficio mentre lavoriamo, possiamo adorarlo a scuola mentre studiamo. Non importa dove siamo, ma possiamo adorarlo ovunque. Abbiamo bisogno di spandere il nostro cuore in adorazione e preghiera al suo santo nome. Il nostro sommo sacerdote è andato nel luogo santissimo per noi, per portare la nostra causa proprio oggi, in questo momento. E possiamo vedere chiaramente come il suo ministero sia di gran lunga più vantaggioso per noi di quello svolto in passato, quando il sommo sacerdote entrava soltanto un giorno all'anno e non rimaneva nel luogo santissimo, anzi si affrettava a uscire. La tradizione racconta che avesse una catena attorno al piede, perché se avesse fatto qualcosa di sbagliato sarebbe rimasto fulminato e gli altri sacerdoti avrebbero dovuto trascinarlo fuori e scegliere un nuovo sommo sacerdote. È meraviglioso sapere che il nostro sommo sacerdote è andato alla presenza di Dio per noi ed oggi è là. Qualcuno ha tradotto un po' più liberamente il versetto 24 di questo capitolo, ma vorremmo proporre questa traduzione alla vostra attenzione perché ci dà un nuovo spunto di riflessione. Leggiamo. Perché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, simile nel modello al vero, ma nel cielo stesso, per comparire davanti alla faccia di Dio per noi. Mosè chiese di poter vedere la faccia di Dio, ma gli fu detto che nessun uomo poteva vedere Dio e vivere. Invece noi abbiamo un sommo sacerdote che è andato proprio alla presenza di Dio ed è vivente. Noi non lo adoriamo seguendo una liturgia, non lo adoriamo bruciando candele o incenso o adornando un piccolo altare. Spesso si pensa che queste cose aiutino le persone ad adorare, ma non è così. Se abbiamo bisogno di questo genere di aiuto, probabilmente non stiamo adorando il Signore. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, versetto 23, come la donna samaritana al pozzo abbia chiesto al Signore Gesù dove le persone avrebbero dovuto adorare Dio e il Signore rispose. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Un pastore protestante che si interessa molto di far conoscere il Vangelo agli ebrei ha messo in vista nella sua chiesa un menorah, il candelabro ebraico, con 7 candele, giustificandosi con il fatto che esso ha lo scopo di ricordare ai credenti cristiani che essi hanno un obbligo verso il popolo ebraico. Se abbiamo bisogno di questo genere di cose nelle nostre chiese, non stiamo davvero adorando Dio. Oh, che possiamo entrare alla Sua presenza e sentire la dolce fragranza dell'incenso della Sua presenza, non con il nostro naso, ma con il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente. che possiamo sentire la dolcezza della sua presenza, che possiamo camminare nella luce della sua parola, e sia la sua presenza, sia la sua parola possano essere realtà nella nostra vita di ogni giorno. E con questo augurio, con questa raccomandazione, io voglio salutarvi, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato ancora una volta. Intanto, ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.